Nel nome del Padre, del Figlio e dello Spirito Santo. La grazia del Signore nostro Gesù Cristo, l'amore di Dio Padre e la comunione dello Spirito Santo sia con tutti voi. Chiediamo al Signore di poter portare per sua grazia, ed è per questo che partecipiamo all'Eucaristia, di portare frutti di giustizia. E alla fine è l'amore di Dio, la comunione dello Spirito e la grazia del Figlio che portano frutto in noi. Chiediamo al Signore perdono per tutte le volte che poniamo ostacoli con il nostro egoismo, con il nostro amor proprio, con la nostra superficialità, alla volontà di Dio di far sì che possiamo portare frutto. Dal Santo Vangelo secondo Matteo, capitolo 7, versetti 15-20. Guardatevi dai falsi profeti, che vengono a voi in veste di pecore, ma dentro sono lupi rapaci. Dai loro frutti li riconoscerete. Si raccoglie forse uva dagli spini o fichi dai rovi? Così ogni albero buono produce frutti buoni, e ogni albero cattivo produce frutti cattivi. Un albero buono non può produrre frutti cattivi, né un albero cattivo produrre frutti buoni. Ogni albero che non dà buon frutto viene tagliato e gettato nel fuoco. Dai loro frutti dunque li riconoscerete. Parola del Signore. Ecco a voi la parola. Questo brano che ormai è già parte della conclusione del discorso della montagna, ha parlato della porta stretta, della via larga, la via stretta. Ora parla sempre Gesù, di pone davanti sempre un'alternativa, insomma, comunque frutti buoni, frutti cattivi, l'albero buono, l'albero cattivo. Tutte alternative che mostrano come l'intento di Gesù e come quello dei profeti, quello di invitare dunque all'accoglienza delle sue parole, parole profetiche come di un profeta, e quindi a accoglierle.
Dice che si riconosceranno dai loro frutti, li riconoscerete, e i frutti, lo vedremo anche domani, i frutti non sono nemmeno i prodigi, non sono nemmeno scacciare i demoni. E l'abbiamo visto anche nella prima lettura di stamattina, e i veri frutti, i frutti buoni, sono quelli che Gesù ha espresso nei versetti precedenti, in tutti questi giorni, dal tesoro vero, dal non fare le cose davanti agli uomini, l'abbandonarsi alla provvidenza, cercare la via sua, entrare per la porta stretta, e tutte cose che lui ha detto e che un profeta deve seguire. Quindi i frutti buoni di un profeta dovrebbero essere proprio questi: uno che mette in pratica le cose che abbiamo letto i giorni scorsi, perché appunto c'è questa insistenza continua alla coerenza, si può dire, tra la vita e quello che si predica. Il falso profeta l'abbiamo visto anche nell'Apocalisse, la bestia, che è la seconda bestia, che spinge ad adorare la prima bestia. Ecco, e oggi invece ci dice che soltanto chi mette in pratica tutto quello che lui ha detto prima è un profeta che dà frutti buoni.
Per confermare quello che è stato detto adesso, c'è un'inclusione tra il versetto 16 e il versetto 20 che appunto dice dai loro frutti li riconoscerete. Quindi certo l'accento qui, da questa seconda parte del discorso, cade sulle opere. Certo la fede all'inizio è stata sottolineata più volte, la fede che è posta proprio all'inizio del discorso della montagna. Alla fine qui è richiamata appunto la necessità, ecco, di fare frutti degni di conversione, di fede, che deve conseguire all'ascolto. E mi sembrava così che i falsi profeti, cioè qui non è detto che la falsità stia nel messaggio, al contrario, sono le loro parole, presentano una parvenza di verità. Mi sembrava questo, infatti sono vestiti, si presentano come agnelli, mentre il comportamento è contrario al messaggio di Cristo. Quindi questo è il discernimento che da una vera o falsa profezia, cioè è la prassi, ecco. E poi, sì, è già stato detto da Sandro, mi sembrava, ecco, che come ormai conclusione c'è un'unica tematica che lega questi brani, cioè si impone una scelta decisiva, cioè non c'è un'alternativa intermedia, cioè c'è una porta, una è stretta e l'altra larga, c'è un albero o buono o cattivo, o non ci sono due padroni, ecco, poi domani vedremo la casa o sulla sabbia o sulla roccia, ecco, quindi mi sembrava che appunto c'è una scelta da fare, dobbiamo fare una scelta, farla o non farla. Mi sembrava molto bello una beatitudine che sottolinea Luca, appunto, beati coloro che ascoltano la parola di Dio e la mettono in pratica.
A me sembra che il tema delle pecore e dei lupi insomma, si possa forse tenere con quando poi ritornerà, perché alla fine del capitolo 9 ci sarà la compassione di Gesù per le folle stanche, sfinite come pecore senza pastore, e subito dopo la missione dei dodici verso queste folle, e ecco, io vi mando come pecore in mezzo ai lupi. E allora a me pare che appunto questa idea che c'è un rischio, ci sono queste figure sinistre. Parlare di lupi mi sembra che intenda qualcuno che è vorace, qualcuno che non è a servizio, ma che cerca la propria soddisfazione, vive sfruttando, dando la morte agli altri per vivere lui. Appunto, mi pare l'opposto di quello che ha appena detto al versetto 12, riassumendo l'insegnamento: tutto quello che volete che gli uomini facciano a voi, anche voi fatelo a loro. Questi falsi profeti mi sembra che siano invece degli approfittatori. E ecco, gli apostoli dovranno essere l'opposto, dovranno essere invece pecore che vanno alle pecore e che però dovranno stare attenti ai lupi, saranno insidiate. Quindi questi falsi profeti di cui parla adesso mi sembra che siano poi delle presenze costanti, non è qualche cosa che emerga in questo versetto così come un casuale, insomma puntuale. Mi sembra che anche il seguito del Vangelo dica che questa difficoltà è sempre presente, c'è sempre una difficoltà di lupi rapaci che insidiano le pecore.
e che questa difficoltà però va assunta, perché i discepoli appunto saranno mandati come pecore in mezzo ai lupi, cioè bisogna viverci dentro, vivendo dentro a questo rischio e vivendoci dalla parte delle pecore, non imitando i lupi. E il criterio che offre però è di distinguere questi lupi attraverso appunto quello che è già stato detto, attraverso le opere, i frutti che portano. E se noi guardassimo poi Galati, un altro contesto, un altro elemento, comunque il frutto dello spirito è amore, gioia, pace, pazienza, benevolenza, invece le opere della carne sono fornicazione, impurità, libertinaggio, idolatria, stregonerie, inimicizie, discordie, gelosie, dissensi, divisioni, fazioni. Insomma, anche se è un testo diverso quello di Galate, però io credo che sia avvicinabile, cioè che questi elementi qua siano quelli che contrastano tutto l'insegnamento dato finora e siano questi frutti cattivi.
Io non so questi falsi profeti che possano essere, non so, mi immagino che possano essere anche dei maestri, quindi dei falsi maestri che si insinuano nell'ovile. E quindi mi era venuto in mente il capitolo 10 di Giovanni, però non so se ci prendo. C'è appunto il discorso della porta, e dice: un estraneo, non lo seguiranno, ma fuggiranno via da lui perché non conoscono la voce degli estranei. Cioè, appunto, come dice, dai loro frutti li riconoscerete, quindi conoscere o non conoscere la voce. Gesù disse loro questa similitudine, ma essi non capirono. E poi ancora più sotto dice: Gesù disse loro di nuovo: in verità io vi dico, io sono la porta delle pecore. Tutti coloro che sono venuti prima di me sono ladri e briganti, ma le pecore non li hanno ascoltati. Io sono la porta, se uno entra attraverso di me sarà salvato, entrerà e uscirà e troverà pascolo. Il ladro non viene se non per rubare, uccidere, distruggere. Io sono venuto perché abbiano la vita e l'abbiano in abbondanza. Poi dice: il mercenario che non è pastore, al quale le pecore non appartengono, vede venire il lupo, abbandona le pecore e fugge. Il lupo le rapisce e le disperde perché è un mercenario e non gli importa delle pecore. Quindi così mi sembrava vicino questo discorso qui al fatto che bisogna un po' guardarsi da coloro che si pongono forse come maestri, non so, e dai frutti, riconoscerli dai frutti, cioè dal loro insegnamento, dalla loro parola, se coincide o no con quella di Gesù. Però è un'ipotesi.
Ma a me ha colpito molto questa prima parola: fate attenzione, guardatevi. Evidentemente dai falsi profeti, evidentemente è un rischio che richiede vigilanza. E mi è venuto in mente che anche Sant'Ignazio più volte nelle sue lettere dice questa cosa, in particolare nella lettera alla chiesa di Tralli dice: fuggite i rami parassiti che producono frutti mortiferi, che se uno ne gusta subito muore. Questi non sono piantagione del Padre. Se lo fossero, apparirebbero rami della croce e il loro frutto sarebbe incorruttibile. E in un altro testo dice: vi presentano una bevanda che è dolce come il miele, ma alla fine produce un'amarezza mortale. Allora mi è venuto in mente che anche nei profeti c'è tante volte questa messa in guardia. Cioè, mi sembra che forse ci può essere anche questo aspetto, che i falsi profeti parlano una parola facile, una parola che è comoda, mentre la parola del Signore è una parola che brucia. Ecco, per esempio Michea dice: così dice il Signore contro i profeti che annunciano la pace se hanno qualcosa fra i denti da mordere. E poi dopo dice: io invece sono pieno di forza dello Spirito del Signore, di giustizia e di coraggio per annunciare a Giacobbe le sue colpe, a Israele il suo peccato. E anche Geremia, al capitolo 23, in un lungo discorso contro i falsi profeti, a un certo punto dice così, che i falsi profeti dicono pace, pace, mentre dice poi: che cosa ha in comune la paglia con il grano? La mia parola non è forse come il fuoco e come un martello che spacca la roccia? Mi sembra che ci sia anche questo aspetto, ecco, questa parola che quando appare facile, quando appare comoda, quando appare dolce, che è conforme al sentire umano, rischia di non essere la parola del Signore, che invece accusa, ma è una parola che spacca la roccia del nostro cuore per poterlo addolcire, volgere a Lui. La parola, come dice Sant'Ignazio, apparirebbero rami della croce.
È una cosa che si può dire di queste ultime parti che riguardano la conclusione del discorso di Gesù. Innanzitutto presentazione delle due vie, la porta stretta, la porta larga, e qui soprattutto in questo caso l'albero buono, l'albero cattivo, quindi o sia alberi buoni o sia alberi cattivi, sembra non esserci, cioè insomma sembra esserci un certo determinismo, predeterminismo, no, certamente non va letto così, non vuol dire che... Perché tutto questo Gesù lo dice per invitare a cogliere il suo insegnamento, la sua parola, per invitare a divenire, a prendere la via stretta, la porta stretta, a divenire alberi che portano frutti buoni. Non c'è un predeterminismo, ma anzi, proprio perché c'è questo invito di Gesù, c'è un invito, c'è una parola che invita la responsabilità dell'uomo, di chi ascolta, a quindi a scegliere il bene e non il male. Questa è una possibilità che l'uomo ha sempre dinanzi, fino alla fine, e può cambiare tutto. Se un uomo sceglie il bene e non il male, alla fine cambia tutto, tanti episodi. Questa è la prima cosa. Quindi non nessun predeterminismo, e la seconda cosa, appunto, un invito molto pressante ancora una volta di Gesù a guardarsi dai falsi profeti, questa volta i quali vengono vestiti da pecore, e pecore vuol dire coloro che ascoltano, le pecore fedeli, che quindi possono anche fare delle opere buone. E i miracoli, abbiamo, si vedrà dopo, che ascoltano, che sembrano ascoltare, eccetera, ma non fanno, sono lupi rapaci, perché non fanno invece i frutti, non producono i frutti, e quindi non possono essere evidentemente né i miracoli né le false umiltà presentarsi da pecora vuol dire sotto un aspetto umile, non è nemmeno questo. Ciò che fa, che permette di distinguere una falsa pecora, quindi un leone e un lupo, da una vera pecora, sono i frutti che si possono, che si debbono portare e che sono in realtà quello che poi Gesù, è già stato detto, ha ricordato in tutto il discorso delle beatitudini. E si può ricordare appunto tutto ciò che volete che gli uomini facciano a voi, fatelo anche voi, che non è una parola formulata, una formula di Gesù, Gesù la riprende e alla fine si può pensare è il frutto della fedeltà alla volontà di Dio, all'albero della vita, che qualcuno pensa è la Torah, e quindi a mantenere l'insegnamento della Torah, a essere attaccati alla Torah perché porti frutto, e il frutto della Torah sono frutti spirituali, la sequela di Dio, l'amore di Dio e l'amore degli uomini. Questo alla fine è ciò che permette di distinguere, sono cioè i frutti veri, i frutti della giustizia. Gli altri contano e non contano, ma quando i frutti buoni sono l'amore, sono distinguibili come l'amore di Dio e l'amore per il prossimo, per gli altri, allora questo è l'insegnamento di tutta la Torah, e quindi c'è una parola in questo, lo ricorda anche Michelini, lo ricordano anche altri, Vincenzo Fusco, come ricorda Michelini, era un esegeta molto bravo, italiano, pugliese, che è morto molto giovane, divenuto vescovo, e il quale anche lui insomma ricorda che i frutti qui sono soprattutto la fedeltà alla Torah, nel senso che Gesù, l'intento di Gesù qui nel discorso fatto non tanto ai suoi discepoli ma alle folle di ebrei che lo ascoltano, è di fare sì che osservando la Torah, un richiamo a osservare la Torah per portare frutto e anche per credere in Gesù, uno dei frutti è questo, e i frutti sono l'amore di Dio e l'amore per il prossimo, e questi sono veramente i frutti che possono permettere di distinguere i falsi profeti da quelli veri, e che quindi non cancellano nulla del disegno di Dio. C'è un ricordo, forse anche se così è, l'albero e l'albero della vita come la Torah, come tante volte si è ricordato, allora una ripresa anche dei primi versetti del capitolo quinto: non sono venuto a sciogliere, a cancellare la legge, ma a portare a compimento, e il compimento è questo, sono i frutti della legge.